Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Ed eccoci a un altro appuntamento con la rubrica dedicata a Roma. Ben trovati da Eliana Storri. Oggi con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, come sapete ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Benvenuto Romolo.
Salute.
Dunque, torniamo al Circo Massimo. Ne abbiamo parlato l'ultima volta che ci siamo visti, occupandoci della sua origine, la storia, questa valle fra i due colli Palatino e Aventino, e abbiamo solo accennato all'uso che se ne faceva. E ci dicevi che vi si svolgevano spettacoli, soprattutto corse dei cavalli, sembra che ci si svolgesse anche il ratto delle Sabine. Ecco, possiamo allargare questo argomento? Che ci si faceva in questo spazio lungo e stretto, come lo hai descritto tu l'altra volta?
Sì, ecco, brava. Che ci si faceva? Ci si faceva una cosa sola, sostanzialmente. Si facevano le corse dei carri. Questa era la destinazione principale e praticamente esclusiva. I greci l'avrebbero chiamato un ippodromo, come infatti si chiamò il circo di Costantinopoli, dove la lingua corrente, la lingua ufficiale era il greco. Quindi corse dei carri, bighe, ma soprattutto quadrighe, cioè tiri a due o tiri a quattro, anche se poi ogni tanto si faceva anche qualcosa di più, cioè si correva con carri addirittura a sei o a otto cavalli, perfino a dieci, ma queste erano eccezioni. Diciamo che la norma erano le corse con le quadrighe, cioè con i tiri a quattro cavalli. Altri tipi di spettacoli c'erano, ma erano, per così dire, spettacolini che servivano a coprire gli intervalli fra una corsa e l'altra, fra una corsa dei carri e l'altra. Ed erano spettacoli di vario genere, mimi, giocolieri,
quindi proprio circensi,
animali ammaestrati, è così, da questo punto di vista proprio circensi è il caso di dire. Una cosa che è da dire in maniera decisa è che il circo non era fatto per gli spettacoli, o chiamiamoli i combattimenti, dei gladiatori. I gladiatori avevano un loro luogo deputato, che naturalmente è stato il Colosseo, dopo che il Colosseo è stato edificato da Vespasiano, e precedentemente in qualche anfiteatro più o meno posticcio. Addirittura un tempo i giochi dei gladiatori si svolgevano nella piazza del Foro Romano, ma mi pare che ne abbiamo parlato già anche di questo. Quindi Circo Massimo e circhi in tutto il mondo romano per le corse dei carri, che questo è da sottolineare, corse dei carri che erano tutto sommato lo spettacolo, diciamo anzi meglio, come diremmo oggi, l'evento più gradito dai cittadini di Roma e dell'impero, l'evento più gradito da tutti, diciamo dall'imperatore fino all'ultimo cittadino. Alle corse del circo correvano folle immense. Abbiamo parlato l'altra volta, no, della straordinaria capienza che aveva il Circo Massimo, di forse di 200, 250, anche 300.000 spettatori, quindi folle immense. Direi che la quantità di persone che assistevano agli spettacoli del circo è anche confermata dalla straordinarietà delle vittime di cui abbiamo notizia per alcuni incidenti che si verificarono nel circo, incidenti del tipo crollo di strutture, specialmente quelle che non erano in pietra, strutture magari in legno nelle parti alte, no? C'è addirittura una volta sotto Antonino Pio, si ricorda che perirono 1.112 persone, addirittura un'altra volta al tempo di Diocleziano 13.000 morti per il crollo.
Altro che il cedimento delle tribune degli stadi oggi.
Appunto. Ma questo è proprio, diciamo, questo numero, questi numeri sono proporzionati, no, al numero degli spettatori. E perché erano così graditi questi spettacoli e la gente accorreva? Beh, per diversi motivi, intanto proprio, diciamo, per la spettacolarità, no, della corsa, che basterebbe ricordare il celebre Quo Vadis, no? O Ben Hur, anzi meglio, il film che rappresentato anche una di queste corse con certe licenze, diciamo così, ma che insomma nell'insieme dà un'idea di cosa dovesse essere una corsa di carri.
Le bighe i carri comunque massimo. Non correvano al Colosseo.
Mai, il Colosseo non c'era nemmeno modo di correre. Come si faceva a correre nel Colosseo? Ci volevano i carrettini piccoli, i bambini, insomma, no. Il Colosseo è appunto un altro edificio con destinazione precisa: caccia alle belve, combattimenti dei gladiatori. Dicevo che questa passione per le corse era anche alimentata dal fatto che si potevano fare scommesse, erano consentite le scommesse, i romani erano grandi scommettitori e poi consentivano queste corse di, come si potrebbe dire, esercitare, no, il tifo, anche organizzato da parte degli spettatori, dato che a correre erano, no, le scuderie, quattro scuderie o facciones, come si chiamavano, che appunto erano in concorrenza fra loro e che quindi naturalmente avevano ognuna i propri sostenitori, i quali fra loro discutevano e si accanivano, no, animatamente, e facevano scommesse, eccetera. Ognuna di queste fazioni, di queste scuderie, era distinta da un colore. Ognuno aveva il colore che la distingueva, il colore che si, per esempio, che ritornava anche nella tunica degli aurighi che guidavano i carri. Le fazioni erano la bianca, la rossa, la verde e l'azzurra, appunto distinte da questi colori. In latino si chiamavano albata, russata, veneta e prasina. Albata e russata si capisce, erano quella dei bianchi e quella dei rossi. La veneta era quella degli azzurri. Perché veneta? Perché all'origine i cavalli che correvano per questa fazione venivano proprio importati, no, dal Veneto, che era una terra famosa per allevamenti di cavalli. E probabilmente dal Veneto venivano anche gli aurighi, soprattutto un tempo. Veneto, che allora si chiamava Venezia, no? Con la T, Venetia, Venezia, il nome che poi è passato alla città, che in antico non esisteva. I verdi invece si chiamavano Prasina, la fazione dei verdi era quella detta Prasina. Prasina perché appunto è uno, il Prasius è uno dei nomi col quale si indicava il verde, un tipo di verde, il verde smeraldo, eccetera. Ecco, allora, ognuna di queste fazioni aveva i suoi fautores, come si chiamavano i fans.
I supporters, come si direbbe oggi.
I
supporters, come si dice oggi.
I supporter.
Ma che cosa vincevano adesso, oltre l'onore, della corona,
vincevano anche belle sommette di denaro. E questo qui si può aprire una parentesi appunto sulle persone proprio di questi, sui personaggi che spesso erano questi aurighi, che naturalmente i più bravi, i più fortunati, diventavano veri e propri divi, no? Osannati, acclamati, amati dal pubblico, soprattutto dal pubblico delle donne. E qui allora, a proposito di donne, c'è da aprire una parentesi nella parentesi. Era un altro motivo per cui si andava volentieri al circo, sia gli uomini che le donne. Le donne perché potevano sedere promiscuamente in mezzo agli uomini in ogni ordine di posti. Nel Colosseo, per esempio, le donne erano relegate al loggione, alla parte più alta. Al circo no, non c'era nessuna distinzione, quindi le donne potevano godere di una vista naturalmente migliore andando. Gli uomini naturalmente erano contenti perché
c'erano le donne.
C'avevano le donne, anzi c'è Ovidio che consiglia addirittura ai suoi lettori uomini di approfittare, no, degli spettacoli del circo per mettere in atto adeguati corteggiamenti, si potrebbe dilungare su questo. E dunque, dicevo, altra motivazione della predilezione per questi spettacoli. Dunque, dicevamo degli aurighi, gli aurighi più bravi e più fortunati che diventavano veri e propri divi e che mettevano da parte somme, patrimoni veramente ragguardevoli. Si può dire che riuscivano a diventare miliardari, no? nella nostra accezione. In modo particolare quelli che riuscivano a conseguire e magari anche a superare le 1000 vittorie. Addirittura chi arrivava a questo aveva proprio una denominazione, veniva chiamato miliarius.
Ma con che frequenza? Con che frequenza si svolgevano
la
le
frequenza,
corse?
Naturalmente.
Che per arrivare a 1000?
Certo. Beh, no, le corse erano molto frequenti perché c'erano una quantità di feste che venivano celebrate anche con le corse nel circo e le corse anche nel circo erano ripetute, cominciavano la mattina e terminavano la sera, quindi se ne facevano diverse. Ma torniamo agli aurighi, i quali avevano naturalmente intanto lo stipendio, no? Perché erano professionisti. Addirittura avevano l'ingaggio, no? come i nostri
oggi.
Calciatori, insomma. E poi appunto i premi ufficiali, che erano consistenti in denaro, e poi anche i regali che raccoglievano a fine gara, per esempio facendo il giro di pista. Noi sappiamo che so io, tanto per fare così un esempio, un certo Scorpus, no? Che durante il giro d'onore raccolse 50 borse d'oro, no? Più utili dagli spalti, e quindi una certa consistenza poi dovete mettere insieme.
Il giro fruttava.
Giovenale parla di un altro auriga, un certo Lacerta, del quale dice che aveva messo da parte un patrimonio uguale a quello di 100 avvocati, che pure, quando erano soprattutto principi del foro, guadagnavano bene. Ci sono delle iscrizioni funerarie, anche questo è sintomatico, delle iscrizioni funerarie di grandi aurighi che ricordavano proprio, magari in sintesi, la carriera, no? del defunto. E quindi vuol dire che si trattava di cose importanti, tanto da essere ricordate, no? In una iscrizione, in una lapide funeraria. Conosciamo per esempio un certo Diocle, uno di questi aurighi, che veniva dalla Spagna, il quale si era ritirato a 42 anni, quindi giovane ancora, anche se allora 42 anni non erano come ai tempi nostri, ma insomma, dopo 24 anni di professione e dopo aver vinto 1462 volte, quindi era arci.
Pensa quante borsette d'oro.
Quante borse d'oro. Non solo, ma 1462 volte era arrivato primo, 861
secondo.
Volte secondo e 576 terzo, tutto ricordato nella lapide funeraria, quindi è una cosa spassosa. E sempre ancora in questa iscrizione si legge che aveva guadagnato durante la sua carriera la bellezza di 35 milioni di sesterzi, il che significa qualcosa come 14 miliardi delle vecchie lire, che non è poco. Poi fate i conti in euro, ve li fate da voi, tenendo conto che più o meno si può calcolare che un sesterzio equivaleva a due euro, no? A due nostri euro.
Dunque, facevano male durante queste corse?
Naturalmente erano anche a rischio. I rischi c'erano anche perché durante le corse era tutto consentito. Si poteva fare tutto per ostacolare
ma avevano anche i rostri,
gli avversari. Ecco, appunto, quella è stata un'invenzione di Ben-Hur. Adesso io non escludo che in qualche caso avessero potuto fare anche qualcosa di simile, ma allora si trattava di cose particolari. Di norma no, non c'era questo. Sarebbe stato proprio, direi, il colmo. Però appunto i colpi bassi sì, erano previsti e consentiti. Abbiamo detto degli aurighi, ma erano, si può dire, altrettanto famosi, magari meno ricchi, no? Ma altrettanto famosi anche i cavalli. I cavalli, soprattutto cavalli che correvano dall'età di 5 anni ai 20 in genere, e i cavalli, dicevo, che erano contrassegnati, indicati con nomi, molti ci sono arrivati fino a noi, i quali erano altrettanto famosi, acclamati, vezzeggiati, specialmente i cavalli che venivano detti funales, e che erano, per esempio, in un equipaggio a quattro, in un tir a quattro, erano i due esterni, e in modo particolare l'esterno di sinistra, che poi diventava interno praticamente, se noi consideriamo che i carri giravano per compiere 7 giri di pista attorno alla spina, no? Il muretto longitudinale che divideva la spina in due parti, in due settori, giravano a un certo punto attorno alla meta, che era un pilastrino o anche più di un pilastrino che segnava naturalmente proprio il punto in cui bisognava girare, e naturalmente la curva tanto più si faceva stretta e tanto più si guadagnava tempo rispetto agli avversari, ma la curva tanto più era stretta tanto più era pericolosa, e quindi bisognava che soprattutto il cavallo di sinistra, ma tutte e due, anche quello esterno di destra, fossero particolarmente esperti, no? Per consentire a tutte e quattro, no? I cavalli di compiere il giro nella maniera più perfetta possibile, a rischio del ribaltamento del carro, quello che gli antichi chiamavano naufragium, no? Con una bella parola molto, molto significativa. Ecco,
questa era la maestria dell'auriga.
Certo, la maestria dell'auriga e l'esperienza del cavallo. E il cavallo funales, fra l'altro, non era come i due di centro legato, no, al timone del carro, ma erano liberi, collegati con gli altri due e direttamente guidati dall'auriga, il quale correva un grave rischio, soprattutto in caso di naufragio, perché aveva le redini, e in modo particolare quelle dei due cavalli esterni, aveva le redini legate alla vita, che quindi se cadeva andava a finire per terra e veniva trascinato. Ecco perché gli aurighi avevano in dotazione una specie, un coltello, no? Con una punta ricurva che serviva loro proprio per recidere le redini in caso di naufragio. Quindi, voglio dire, i rischi c'erano, i pericoli c'erano anche per gli uomini. Parlavamo dei cavalli e dicevamo che ci sono arrivati nomi anche di questi, di alcuni, di quelli più famosi. Per esempio, possiamo ricordare il cavallo Incitatus, come era chiamato, che era il cavallo preferito dall'imperatore Caligola, il quale era un sostenitore dei Verdi. Anzi, bisogna dire che in genere gli imperatori, questa fazione dei Verdi era una delle favorite degli imperatori. La fazione dei Verdi, fra parentesi, che aveva la sua scuderia, come le altre, nel Campo Marzio, ma esattamente dove è oggi il Palazzo della Cancelleria, dove è la chiesa di San Lorenzo, San Lorenzo, che oggi si chiama San Lorenzo in Damaso, ma che veniva chiamato in origine San Lorenzo in Prasina.
Quindi fra Corso Vittorio Emanuele, sì, e Campo dei Fiori.
Sì. Bene, dunque, questo cavallo Incitatus, Caligola lo andava a trovare frequentemente, si fermava a cena, no, nella sua scuderia, lo ricopriva di attenzioni, di regali. Per esempio, gli aveva fatto fare una gualdrappa di porpora, finimenti tempestati di gemme, gli aveva regalato una mangiatoia d'avorio, aveva fatto rivestire di marmo la sua stalla, un po' come erano una volta le botteghe dei macellai, qualcuno se ne ricorderà, o anche certi barbieri, no? E alla fine gli aveva regalato una casa, addirittura, completa di servi, perché fosse nelle condizioni migliori per ricevere degnamente i visitatori. Pensate a questa. Ecco, oltretutto, quando si era alla vigilia di gare importanti, Caligola imponeva il silenzio a tutto il vicinato.
Il ritiro, quello che oggi fanno i ritiro. Calciatori.
Un silenzio che era fatto osservare con le ronde armate addirittura. Per non disturbare il cavallo che doveva concentrarsi, no, per la gara del giorno dopo. Ecco, non lo fece senatore, come si dice comunemente. Tutti dicono che Caligola, tanto pazzo, che fece senatore il suo cavallo. Tanto non era il suo cavallo che cavalcava, era appunto il cavallo preferito della scuderia dei Verdi. E non lo fece senatore. È chiaro che dopo tutte quelle altre attenzioni, tutti quei regali che sì, questi effettivamente gli aveva fatto, la gente mormorava e diceva: mo sai che te dico che alla fine lo farà console. Console, non senatore, anche se i consoli, una volta usciti di carica, diventavano quasi automaticamente senatori. Bene, già che parliamo di cavalli e di nomi, conosciamo un altro cavallo di nome Victor, e che aveva questo nome forse datogli giustamente, perché sappiamo che riportò ben 429 vittorie. Dicevamo che le gare cominciavano la mattina, cominciavano con la pompa circensis, una grande processione che partiva dal Campidoglio e sfilava poi per tutta l'arena, alla quale partecipavano naturalmente gli equipaggi. Ce n'erano almeno 12 per ogni corsa. E con musici e insegne, e poi magistrati, sacerdoti, le vestali, tutto il personale, e finalmente su speciali portantine oppure su cocchi a due ruote venivano portate in processione anche le immagini, i busti, le statue delle divinità, le divinità protettrici delle corse, Dioscuri, Nettuno, Mater Matuta, e finalmente, questo durante l'età imperiale, venivano portate in processione anche le immagini degli imperatori divinizzati, no? I divi. Beh, per quanto riguarda i carri, uscivano dai loro box, i carceres, che si trovavano dalla parte dove oggi Via della Greca, per intenderci, no? Raggiungevano la linea di partenza segnata con una calce bianca, che era poi anche la linea dell'arrivo, ed era tutto questo sul lato destro dell'arena, divisa, come dicevamo, dalla spina. Il presidente delle gare dava inizio ai giochi agitando una torcia, e poi invece un panno bianco chiamato mappa, e questo pare che entrò in uso, questo modo di dare il via alle corse, da quando lo aveva fatto Nerone, facendo cadere in terra un tovagliolo, il tovagliolo.
Quindi, per caso,
si stava servendo, sì. I giri di pista erano 7, l'ho detto, in tutto si correvano circa 4 chilometri e mezzo.
Quindi duravano anche poco.
Quindi 10 minuti, un quarto, sì, d'ora. No? E questi giri di pista furono addirittura ridotti a 5. No? Perché in questo modo si poteva guadagnare tempo e si potevano fare più gare. Normalmente le gare si svolgevano una decina di gare, ma all'inizio via via queste aumentarono, se ne fecero 24, 50, diventarono addirittura 100 gare nella giornata al tempo di Domiziano. Che altro c'è da dire? Questa anche è interessante, che i tifosi, i famosi tifosi, ricorrevano molto spesso anche agli scongiuri e alle maledizioni che contro gli avversari, e gli scongiuri a favore dei propri beniamini. Facciamo tempo, abbiamo tempo di leggerne
abbiamo
una.
Abbiamo pochi secondi, pochi però secondi. Sì, mi piacerebbe che concludessimo così.
Ne leggiamo una che è stata ritrovata incisa su una laminetta di piombo messa in una tomba perché potesse andare subito a contatto con le divinità infernali alle quali queste sortilegi erano rivolti. Mi piace tanto pensare che sia stata una donna a fare questo sortilegio. Esseri e numi santi, vi scongiuro di unirvi nell'aiutare questo incantesimo, legando, incantando, incatenando, opponendovi, intralciando, unendovi per distruggere, uccidere, fracassare l'auriga Eucherio e tutti i suoi cavalli domani nel circo di Roma. che possa fare una falsa partenza, che debba andare ad agio nel percorso, che non riesca a sorpassare nessuno, né a girare bene, che non vinca premi. Se sta ostinatamente a ruota con qualcuno, che non riesca a vincerlo. Se sta dietro a qualcun altro, che non gli riesca di sorpassarlo. E che invece sia colpito da un incidente. Venga trattenuto, possa sfracellarsi e nelle corse del mattino e in quelle del pomeriggio venga frenato dalla vostra potenza. Adesso, adesso, presto, presto.
Questa è una iattura?
Peggio di così.
Peggio di così. Romolo, grazie per averci portato di nuovo al Circo Massimo, grazie per essere stato con noi.
Bene, alla prossima allora.
Concludiamo qui quindi la nostra rubrica dedicata a Roma, quindi un buon proseguimento di ascolto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Storri.